Amen.
Amen. Potete sedervi. Noi possiamo crederlo con tutto il nostro cuore, perché il Signore l'ha promesso. Dove due o tre sono radunati nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. E noi siamo qui da ogni popolo e lingua, radunati realmente alla presenza di Dio, come al tempo di Mosè e dei profeti. Raduna il mio popolo affinché ascolti le mie parole. Noi siamo radunati nel nome del Signore per ascoltare le sue parole. Ed egli ha dato la promessa nel profeta Amos che egli avrebbe mandato una fame e una sete, non una fame di pane o sete d'acqua, ma di ascoltare le sue parole. E come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, questi due differenti gruppi, alcuni hanno orecchi e non odono, hanno occhi e non vedono, non sono convertiti, vivono senza una conversione. Avete letto la parola conversione? E non si convertono. Chi ascolta senza una conversione, chi ascolta e vede senza una conversione, questi non vede e non ode. In primo luogo dobbiamo sperimentare una conversione. Dobbiamo lasciare la via larga che porta alla distruzione e dobbiamo mettere piede nella via stretta che conduce alla vita. E il secondo gruppo, beati i vostri occhi. I vostri occhi. Voi che mi seguite, voi che credete in me, beati sono i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Fratelli e sorelle, ciò accade allo stesso modo nel nostro tempo. La maggioranza passa accanto a ciò che Dio ha promesso. E poi il piccolo gregge, ed è stata la volontà di Dio di dare al piccolo gregge il regno di Dio. E poi il nostro Signore dice, in parabole, egli parlava alla moltitudine, e poi egli prese i suoi discepoli da parte e parlò loro. A voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. Dunque, sempre i due gruppi. Alcuni, un gruppo, hanno orecchi e occhi e non vedono e non odono. Non hanno una conversione a Cristo. E poi l'altro gruppo, beati i vostri occhi perché vedono. Non per essere presuntuosi né per gonfiarci, ma per grazia possiamo confessare e testimoniare che Dio ha aperto i nostri occhi. Egli ha aperto le nostre orecchie. Egli ci ha dato la comprensione delle Scritture. E nelle Scritture ogni cosa c'è stata detta. tutto ciò che Dio voleva dirci. Ora, brevemente, i saluti da Burkina Faso, dal fratello Ngonga, dal fratello Nyagi, saluti da Kigali, dal fratello Deo, saluti da Libreville, saluti dal fratello Trapani, e poi saluti da Bashkirien, chissà dov'è, in Russia. Prima era un grande impero ed ora è una piccola provincia. Chi conosce dov'è Tarkakistan? Anche un piccolo regno. Ma ci rallegriamo sia dal Kirghizistan o Kazakhstan, ovunque possa essere, la parola di Dio realmente raggiunge tutte le nazioni, ogni lingua. Poi abbiamo saluti dal fratello Bukaso, saluti da Ruanda, saluti dal fratello Ludwig dall'Ungheria, saluti, sì, molti saluti dall'Italia. Posso chiedere velocemente quanti sono qui oggi dall'Italia in mezzo a noi? Quanti? Per favore alzatevi in piedi. Chi è qui dall'Italia? Per favore alzatevi in piedi. Guardate un po'. Sì, che Dio vi benedica in modo speciale. Poi abbiamo saluti dal fratello Lutica, saluti dal fratello Ayman, saluti da Mashi, saluti dal fratello Mutika, saluti da Yabi, saluti da Amani, saluti dal fratello Obed, saluti dal fratello Christian e saluti dal fratello Shofer, saluti dal fratello Chiba. Spero che abbiamo menzionato tutti. Ci sono state realmente molte telefonate. La parola di Dio non ritorna a vuoto, ma compie realmente ciò per cui è stata mandata. Ora, giusto per riferirci brevemente a ieri sera, ciò ha lasciato realmente una tale impressione e ci ha mostrato per sempre che siamo realmente arrivati nell'ultimo periodo di tempo prima del ritorno di Gesù Cristo. E permettetemi di dire qui molto chiaramente: tutti coloro che sono nella dottrina inventata della Trinità ritorneranno alla Chiesa Madre, nel grembo della Chiesa Madre. Questo si deve sapere, che la Chiesa Romana Madre non è stata né è la Chiesa originale di Gesù Cristo, ma che il primo secolo è passato, ed io l'ho annotato, che soltanto nell'anno 313 il cristianesimo fu riconosciuto dallo Stato, e soltanto nell'anno 380 la dottrina della Trinità in tutto l'impero romano divenne obbligatoria. Non soltanto nelle 127 o 131 direzioni cristiane, ma realmente ogni cittadino nell'impero romano dall'anno 318 in poi ha dovuto sottomettersi alla fede trinitaria. Questo è stato un ordine dello Stato Ed è così che è venuta l'esistenza la Chiesa di Stato. Ed io realmente ho esaminato dove sia venuta questa idea trinitaria. E permettetemi di dire qui molto chiaramente, l'origine è nel paganesimo. E questa invenzione e proclamazione era contro Dio e contro il popolo di Dio, Israele, che soltanto crede in un solo Dio, che può credere soltanto in un solo Dio, perché accanto all'unico Dio non ce n'è alcun altro. E oggi non possiamo entrare qui in tutti i dettagli, ma questo deve essere detto, che nessuna menzogna proviene dalla verità. Così l'Apostolo Giovanni ha scritto, e l'unzione ci insegna riguardo ad ogni cosa, e l'unzione era su tutti i profeti. Il nostro Signore era l'unto, e la Chiesa del Nuovo Testamento è stata unta con lo Spirito Santo, rivestita con la potenza dall'alto, e perciò noi siamo stati riportati alla parola. Il nostro fratello ha evidenziato già la parola grazia, e io ho realmente dato uno sguardo al Salmo 136, ho dato uno sguardo al Salmo 136, nei 26 versetti, 26 volte è scritta la parola grazia o benignità, in ogni singolo versetto, nel Salmo 136. Ogni versetto termina perché la sua benignità dura in eterno, perché la sua benignità dura in eterno. E noi pensiamo poi a ciò che il Signore Dio ha detto a Mosè: io farò grazia a chi farò grazia e avrò compassione di chi avrò compassione. E poi pensiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 1. La legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. E quando leggiamo le epistole degli apostoli, allora abbiamo sempre la grazia sia con voi, grazia all'inizio delle epistole e grazia alla fine delle epistole. È veramente meraviglioso, e questo realmente ci distingue da tutti gli altri. Noi non parliamo soltanto della grazia, noi sperimentiamo la grazia di Dio personalmente. Ora, giusto alcune osservazioni qui riguardo a ieri sera. È realmente così che dal primo capitolo della Bibbia nient'altro che fraintendimento è stato sparso. È iniziato con Genesi capitolo 1 verso 26, facciamo l'uomo. E con questa parola noi è stata inventata la Trinità, sebbene non sia scritto lì. Devo leggervi tutti i passi della scrittura dove la parola noi è menzionata, fino a Giobbe capitolo 38, dove il Signore chiede all'uomo di Dio: dov'eri tu quando io creavo la terra e tutti i figli di Dio si rallegravano e giubilavano? Devo leggervi dove il Signore ha detto: ora l'uomo è diventato come uno di noi. Devo leggervi in Genesi capitolo 11 verso 7. Scendiamo dunque. Devo leggervi in Genesi capitolo 18 che il Signore con due angeli venne ad Abramo e che i due angeli andarono a Sodoma. Dio non ha mai parlato a se stesso e non ha mai parlato a un'altra persona della Deità, ma ha parlato a coloro che erano presenti. E tutto l'esercito celeste lo circonda sin dall'inizio. Fratelli e sorelle, è realmente sul mio cuore che ciascuno di noi abbia questa chiarezza divina e questa certezza che nessun miscuglio abbia più luogo, anche dottrinalmente, nessun miscuglio, ma che prendiamo la nostra posizione nella parola di Dio, confidando nel Signore che Egli fa ogni cosa bene. Noi non apparteniamo a coloro dei quali è scritto in Isaia capitolo 51 o piuttosto Geremia capitolo 51. Qui naturalmente ci viene detto ciò che accade alle nazioni che hanno bevuto dalla coppa di Babilonia. Geremia capitolo 51 verso 7. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro che ubriacava tutta la terra. Le nazioni hanno bevuto il suo vino. Perciò le nazioni sono divenute deliranti. Io non ho letto da un giornale, ho letto dalla Bibbia. E al riguardo, permettetemi di leggere la parola che viene fraintesa nell'epistola di Pietro, dove tutti affermano, protestanti e cattolici, affermano che Pietro ha scritto le sue epistole da Roma. E questo non è corretto. Realmente no. Egli ha scritto la sua lettera da Babilonia. Qui leggiamo nella prima epistola di Pietro, capitolo 5, negli ultimi versetti, la Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. E voi tutti potete ricordarlo. Quando il nostro caro fratello Menat è andato in aereo a Baghdad e ha partecipato a una conferenza, lì egli ha avuto il coraggio di andare a Babilonia. E se guardate l'album delle foto di famiglia, ci sono foto della città di Babilonia che è esattamente a 90 chilometri a sud di Baghdad. Andate su internet e troverete l'esatta locazione e la descrizione della città di Babilonia. E chi vuole averlo descritto in modo più preciso può leggere il Salmo 137. Salmo 137. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci canzoni di Sion. E nel verso 4 c'è la risposta: come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? E poi la risposta: se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Dio ha fatto delle promesse al suo popolo e noi abbiamo realmente la Sacra Scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento, e lì tutti i temi li possiamo esaminare. Ciò che realmente mi tocca è, se si legge nella grande rivista Idea Spectrum, che sicuramente è la migliore su tutta la terra, che dà resoconti di tutto ciò che accade nel mondo, e qui viene mostrato il Papa che bacia 8 ossa di Pietro a Roma. Egli bacia 8 ossa di Pietro nella città di Roma. E Pietro non è mai stato a Roma. Perché vi dico questo? Noi non abbiamo seguito favole abilmente inventate, ma abbiamo seguito la preziosa e santa parola di Dio. E noi tutti sappiamo esattamente che una favola segue l'altra. Ma il tempo è giunto che lasciamo tutte le favole, tutte le tradizioni, che le gettiamo via da noi, che non crediamo altro se non ciò che è scritto nella Bibbia. Soltanto allora giunge a compimento ciò che il nostro Signore ha detto: chi crede in me, come ha detto la Scrittura. Per favore, voi tutti, ciascuno di voi personalmente, prendete la decisione nel vostro cuore di non credere nient'altro se non ciò che Dio ha detto realmente nella sua parola. E sappiamo pure ciò che accade con Israele. Ogni cosa avrà una fine, proprio come Dio l'ha stabilito nel suo consiglio. Qui abbiamo il nuovo tema, il dibattito in merito al monte del Tempio e di chi avrà la sovranità, di chi avrà alla fine la sovranità sul monte del Tempio. Indipendentemente da ciò che le persone fanno e decidono nel frattempo, proprio alla fine giungerà a compimento ciò che Dio ha detto nella sua parola. Il secondo titolo è: Netanyahu conferma che il monte Sion non può essere lasciato al Vaticano. Qui realmente ci sono dichiarazioni importanti che si possono prendere da internet. E poi il titolo successivo: il Vaticano vuole avere il controllo sul monte Sion. Il monte Sion è del Signore e il monte del Tempio è anche del Signore. Chi vuole conoscere dove appartiene il monte del Tempio, legga in Genesi capitolo 22. quando il Signore Dio comandò ad Abramo: prendi il tuo unico figliolo, colui che tu ami, e offrimelo in sacrificio sul monte che io ti mostrerò. Leggiamolo affinché voi tutti sappiate che è realmente scritto così nella Bibbia. Genesi capitolo 22, e qui direttamente il verso 2. Genesi capitolo 22, verso 2. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Andiamo direttamente in Due Cronache, dove ci viene detto chiaramente ciò che è accaduto dopo. Due Cronache, capitolo 3, verso 1. Salomone iniziò quindi a costruire la casa dell'Eterno a Gerusalemme, sul monte Moria, là dove Abramo offerse Isacco. Lì Salomone costruì il Tempio del Signore. E noi tutti sappiamo che il Tempio naturalmente sarà anche ricostruito, ma Dio soltanto porterà a compimento la sua opera. E questo non soltanto con noi, ma anche con Israele. E sapete dove questo è scritto? Ci sono realmente due speciali monti: il monte Sion e il monte Moria, il monte del Tempio. Ma ascoltate attentamente adesso ciò che accadrà quando il Signore porterà a compimento la sua opera con la Chiesa e con Israele. Apocalisse capitolo 14, Apocalisse capitolo 14, qui abbiamo realmente entrambi: il compimento della Chiesa che sarà stata rapita e che nel cielo, e i 144.000 dalle 12 tribù di Israele che ascoltano il cantico dal cielo e che poi impareranno il cantico e lo canteranno insieme. Apocalisse capitolo 14 dal verso 1. Poi vidi l'agnello che stava in piedi sul monte di Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. Ed ora ascoltate attentamente. Udì quindi una voce dal cielo come il fragore di molte acque e come il rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come di citaredi che suonavano le loro cetre. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti ai quattro esseri viventi e davanti agli anziani. E nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 i quali sono stati riscattati dalla terra. Qui abbiamo il compimento davanti ai nostri occhi. La schiera rapita canta nel cielo, suonano delle arpe, lodando il Signore, il nostro Dio. E i 144.000 in quel momento sono già suggellati sul monte Sion e ascoltano il cantico dal cielo e lo cantano anche loro. Così Dio porterà a compimento la sua opera con la Chiesa sposa e con i 144.000 eletti. Così certo come è scritto nella sua parola. Dunque, ancora una volta in riferimento a ieri sera, questa grande conferenza in Texas. Tre città mi vengono in mente in questo stato del Texas: Dallas, Beaumont e Houston, Texas. In Houston, Texas, il fratello Branham nel 1950 ha avuto la più potente riunione. 8.000 persone erano radunate nello stadio. E poi venne un predicatore battista che disse: i giorni degli apostoli sono passati, non c'è più la guarigione. E poi seguì un dibattito con il fratello Bosworth, che ho conosciuto personalmente. Sì, e poi, proprio alla fine, questo critico disse: dov'è quest'uomo? Perché non viene? Perché non dice nulla? E poi venne quest'uomo ed egli non aveva molto da dire. Egli disse semplicemente: io non sono qui per me stesso. Il Signore che mi ha mandato, egli parlerà per me. E sapete cosa accadde? Il signor Ayers e il signor Kipperman scattarono delle foto per la stampa. E soltanto una foto riuscì, con la colonna di fuoco sopra il capo del fratello Branham nel gennaio 1950. E voi tutti naturalmente sapete che io ho fatto un viaggio a Washington perché avevo sentito che il fratello Branham aveva detto che questa foto con la luce soprannaturale era appesa a Washington nella sala religiosa dell'arte. Cosa mi era rimasto se non di fare una visita nella città di Washington, realmente di andare lì, vedere con i miei propri occhi, tenere la foto in mano. E anche lì probabilmente sono l'unico testimone oculare che ci sia sulla terra che ha avuto il coraggio di andare in aereo a Washington. Erano le 11:15 di quel mattino quando sono entrato in questo edificio e ho visto la foto con la luce soprannaturale. E ciò è scritto nel libro di Gordon Lindsay, un uomo mandato da Dio. E lì c'è pure la conferma del dottor George J. Lacey, il quale ha confermato, quale persona più esperta negli Stati Uniti, che questa foto è genuina, che non c'è stata una doppia esposizione, né era stato fatto alcun ritocco, ma la luce era lì ed è autentica. Dunque, Dio ha fatto molta grazia. E poi è venuto anche per me il giugno 1958, quando ho partecipato alla grande conferenza. Tutti i predicatori pentecostali, nomi di alto rango, vi hanno partecipato. Il primo giorno, il secondo giorno, il terzo, io ascoltavo, guardavo, e poi è stato abbastanza. Poi andai dal fratello Branham e gli dissi, io vedo la differenza fra il tuo ministero e il ministero di tutti gli altri evangelisti. E poi egli aprì il suo cuore e mi parlò dell'incarico, del mandato, della chiamata, del messaggio che Dio gli aveva affidato. E la cosa bella in quella conversazione del 12 giugno 1958, la cosa bella è stata che proprio alla fine egli disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Cosa ne sapevo io in quel tempo di ciò che Dio voleva fare e di ciò che avrebbe avuto luogo? E se guardiamo indietro, Dio realmente ha fatto grazia e noi abbiamo parte in ciò che Dio fa proprio ora. Ma è necessario che ciò che è vero sia messo a confronto con ciò che è falso, che la verità della parola di Dio sia messa sul candelabro e che ogni cosa che non è in conformità con Dio e con la sua parola non appartenga alla nostra confessione di fede. E noi tutti sappiamo, diciamolo apertamente e liberamente, tutte le denominazioni hanno il loro credo. Noi crediamo e insegniamo. Noi non abbiamo bisogno di stabilire alcun credo. L'abbiamo qui, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Ancora una volta ritorniamo alla parola di introduzione. La grande moltitudine ascolta e non comprende. Loro guardano come nei giorni del nostro Signore. Loro avevano visto ogni cosa, avevano sperimentato ogni cosa, le moltitudini avevano visto, e quando il Signore poi iniziò a parlare dottrinalmente, io e il Padre siamo uno, quando iniziò la parte dottrinale, allora molti lo lasciarono. E il Signore guardò i suoi discepoli e chiese loro: non volete lasciarmi anche voi? E poi venne la confessione di Pietro. Signore, dove ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Così è ora con noi. Dove ce ne andremo? E il secondo punto che ci rimane è realmente ciò che Paolo ha detto in 2 Corinzi capitolo 11, che egli voleva presentare a Cristo una casta vergine. E questo deve essere così, senza commettere fornicazione spirituale, ma rimanere nella parola di Dio, nient'altro che la parola di Dio. Perciò deve essere evidenziato che tutti coloro che sono nati da Dio, nati dallo Spirito di verità, nati dalla parola di verità e hanno un collegamento diretto con la parola della verità, per mezzo dello Spirito di verità, proprio come il nostro Signore stesso ha detto: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Anche questo deve essere detto apertamente. Non soltanto la moltitudine passa accanto a ciò che Dio ha promesso e a ciò che gli fa proprio ora. Anche questo deve essere evidenziato. Le numerose dottrine che esistono nel messaggio. Difficilmente passa una settimana senza che qualcosa di nuovo possa essere ascoltato. E la Bibbia dice che anche loro non hanno ancora sperimentato una vera conversione a Cristo. Anche loro non hanno sperimentato ancora una nuova nascita e un rinnovamento per mezzo dello Spirito di Dio. Soltanto se il nostro interiore ha trovato grazia presso Dio e nell'interiore abbiamo un'esperienza con Dio, allora comprenderemo in modo corretto ciò che il fratello Branham ha predicato e lo collocheremo biblicamente e non verremo con nuove dottrine e insegnamenti. Dunque, dopo la dipartita del fratello Branham, noi realmente abbiamo portato la vera parola di Dio in tutto il mondo. Ed ora vi chiedo con amore, e tuttavia vi chiedo in verità davanti a Dio, cosa fanno tutte le persone che 20, 30, 40 anni dopo sono venute sulla scena, che hanno presentato le proprie dottrine, che parlano del profeta, che non l'hanno mai conosciuto né udito personalmente e non hanno fatto un'esperienza personale di conversione, tantomeno di aver ricevuto un incarico divino. Cosa possono portare? Portano soltanto una totale confusione nel messaggio del tempo della fine. Ma dico questo con gioia e con gratitudine. È soltanto la pura parola seme che è stata seminata. È soltanto la pura parola seme sarà raccolta come grano maturo nel granaio celeste. Io vi garantisco che alla raccolta del grande campo di grano non ci sarà alcuna zizzania né triboli. Con Dio soltanto il puro seme di grano di Dio è stato seminato e soltanto il puro grano sarà raccolto. Ogni altra cosa è negli angoli. E voi tutti sapete che le erbacce crescono sempre negli angoli. E chi viene dalla fattoria sa esattamente dove sono le spine, dove sono le erbacce. Non sono in mezzo al campo, ma sono da qualche parte negli angoli. Lasciate ogni cosa dietro di ciò che c'è a destra e a sinistra negli angoli. Lasciatelo negli angoli. Concentratevi soltanto sulla vera eterna parola di Dio. E credete in ogni punto come dice la Scrittura. E soltanto allora saremo trovati nella volontà di Dio. Riassumiamo. Ciò che abbiamo visto ieri è sperimentato che i predicatori pentecostali erano radunati in Texas, radunati lì per ascoltare questo vescovo della Chiesa anglicana. E giusto alla fine hanno ascoltato e visto anche il Papa. Fratelli e sorelle, ciò ci mostra che chi non riconosce la misericordiosa visitazione di Dio rimane nell'errore. Sebbene accadano le grandi cose di Dio. Vi ho menzionato la grande riunione a Houston, Texas. Il Signore è disceso. Non sono a conoscenza i predicatori pentecostali di tutto il soprannaturale che ha avuto luogo, di ciò che Dio ha fatto, perché passano accanto a ciò. E siccome non credono la verità, perciò Dio ha mandato loro efficacia d'errore, affinché credano la menzogna, perché non hanno creduto la verità. Dunque, dobbiamo prendere la nostra decisione. Noi crediamo ciò che Dio ha detto nella sua parola. Anche questo l'abbiamo compreso, come le scritture vengono usate per il proprio scopo. Hanno parlato dello spirito di Elia e poi proprio alla fine è stato detto che come Dio ha mandato Giuseppe in Egitto per garantire ai suoi fratelli la sopravvivenza, così quest'uomo si è presentato che è lui che garantisce adesso la sopravvivenza nella sua Chiesa. Quanto grati possiamo essere che Dio ha realmente aperto i nostri occhi in questo tempo. Diciamolo ancora una volta, fratelli e sorelle, non è il nostro chiodo fisso e non parliamo in ogni riunione della Deità e del Battesimo, ma questi sono i temi più importanti. Il tema più importante è il tema della Deità, affinché conoscano te, il solo vero Dio. Questa è la vita eterna. Ed egli è il vero Dio e la vita eterna. Quando egli si rivela nel cielo come Padre, allora si può anche rivelare sulla terra nel Figlio. Dio può rivelarsi in differenti maniere, sopra di noi, in mezzo a noi e in noi. Ed egli rimane per sempre lo stesso. Diciamolo chiaramente. L'invenzione della Trinità è la più grande bestemmia che esista sulla terra. E ciò è realmente venuto dal paganesimo, dallo spiritismo, da tutto ciò che aveva a che fare con il culto nelle nazioni. Leggetelo, come la Trinità è venuta all'esistenza. Che genere di Trinità, di Dei, c'erano in mezzo alle nazioni? Ed hanno voluto rendere questo Dio cristiano come gli idoli pagani con tre facce o tre persone. Leggetelo, e questo lo crede tutta la cristianità, sia la Chiesa romana, sia gli ortodossi, sia gli evangelici, chiunque sia, e tutti sono nell'incredulità. Non c'è una vera fede nella Trinità, c'è una sola vera fede e questa è nell'unico vero Dio. Perché con Dio rimane ogni cosa com'era sin dall'inizio. Lo sto scrivendo adesso brevemente per dare l'ultimo avvertimento, che tutti devono uscire da questa incredulità. E ciò sarebbe come togliere tizzoni dal fuoco, affinché in mezzo al popolo di Dio non ci sia più alcun miscuglio, ma che siamo redenti tramite il sangue. Tramite il sangue dell'agnello noi abbiamo ricevuto il perdono, la giustificazione, attraverso la vera fede nell'opera di redenzione compiuta sulla croce del Calvario. Io ho una domanda. Tutte queste persone, perché non si pongono la domanda? Perché? Perché la parola Trinità non si trova neanche una sola volta nella Bibbia? Dio Trino non si trova neanche una sola volta nella Bibbia. Dio il Figlio non è scritto neanche una sola volta nella Bibbia. Dio lo Spirito Santo non è scritto neanche una sola volta nella Bibbia. Perché? Perché? Perché queste persone vanno al di sopra della parola? Come se Dio non avesse nulla da dire loro. A noi ha molto da dire. Ma sempre attraverso la preziosa e santa parola. Stimate la parola di Dio, ringraziate il Signore per la sua santa parola, perché così il nostro Signore ha detto: santificali nella verità, la tua parola è la verità. Il secondo punto riguarda naturalmente il battesimo biblico e come ha avuto luogo nella Chiesa primitiva, sia nel libro degli Atti al capitolo 2 o al capitolo 8 o al capitolo 10 o al capitolo 19, tutti, sia giudei, samaritani, pagani, tutti venivano battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, perché questo è il nome del patto del Nuovo Testamento in cui Dio si è rivelato a noi come Padre nel Figlio e per mezzo dello Spirito Santo. Loro tutti leggono la stessa Bibbia. Perché non lo vedono? Perché hanno occhi e non possono vedere. Perché non ascoltano? Perché hanno orecchi ma non odono. Non ascoltano affatto. E perciò il nostro Signore ha detto nel Vangelo di Giovanni capitolo 8, e gli ha detto realmente: voi non volete ascoltare quel che io dico. Come potete dunque comprendere? Pensate che tutti questi predicatori pentecostali si siederebbero e ci ascolterebbero? Niente affatto. Direbbero: questa è eresia. La parola di Dio non è eresia. La parola di Dio è l'assoluta verità. Ed è scritto: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo fondamento sulla quale la Chiesa del Nuovo Testamento è fondata. E secondo 1 Timoteo capitolo 3 verso 15, la Chiesa è la colonna e il sostegno della verità. Noi siamo portatori della parola, portatori della verità divina, e predichiamo ciò che hanno predicato i profeti e gli apostoli. E per grazia noi siamo arrivati alla fine del tempo. Siamo stati riportati al principio. Il nostro Signore è l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, colui che era, che è e che ha da venire. E il nostro Signore ha condotto in tale maniera che prima del ritorno di Gesù Cristo ogni cosa deve essere restaurata. Per favore, non prendete tempo per pensarci. Credete. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non guardate alle chiese, non guardate ai carismatici o a tutto ciò che possono avere. Guardate al Signore, guardate alla parola e credete come dice la Scrittura. E tutti coloro che sono qui oggi e che non sono ancora battezzati biblicamente, oggi voi avete la possibilità di essere battezzati biblicamente. Ravvedetevi, consacrate la vostra vita al Signore, convertitevi realmente a Cristo il Salvatore, sapendo che Egli ha preso il nostro peccato e le nostre colpe su di sé. Giovanni Battista ha proclamato a voce alta: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E poi noi tutti sappiamo precisamente quando il nostro Signore Salvatore è morto e quando ha gridato: tutto è compiuto. Allora il velo nel Tempio è stato squarciato da cima a fondo e l'arca del patto poteva essere vista. Il velo è stato squarciato. Ora abbiamo libero accesso al trono della grazia. Nell'Antico Testamento, se qualcuno voleva entrare nel luogo santissimo, allora doveva morire all'istante. Ed ora, se non entriamo nel luogo santissimo, allora rimaniamo nella morte spirituale. Perciò, nella lettera agli Ebrei sta scritto: accostiamoci con gioia al trono della grazia. Il nostro Signore e Salvatore è naturalmente entrato col suo proprio sangue santo divino. Egli è entrato nel luogo santissimo e ha messo il sangue sul seggio di grazia. L'ha messo sull'arca del patto. Egli ci ha perdonato tutti i nostri peccati, tutte le nostre colpe, tutte le nostre disubbidienze, tutta la nostra incredulità. Egli ha tolto tutto ciò da noi e l'ha inchiodato alla croce. Quando abbiamo letto ieri in Matteo quel che era già scritto in Isaia capitolo 42, egli porterà a compimento la sua opera vittoriosamente. Fratelli e sorelle, sebbene ancora non lo vediamo adesso, il Signore manifesterà la vittoria del Calvario. Tutti i nemici saranno posti come sgabello dei suoi piedi e la vittoria del nostro Dio sarà manifestata. Questo l'abbiamo detto molte volte. La sua vittoria è naturalmente la nostra vittoria. Egli ci ha dato ogni cosa per grazia. Per favore, accettatelo per fede. Se non facessimo parte degli eletti, allora il Signore non avrebbe affatto aperto il nostro intendimento per comprendere la Scrittura. Allora saremmo appartenuti alla grande moltitudine, dei quali il Signore ha detto: hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno indurito i loro cuori e non hanno sperimentato una conversione. Noi non abbiamo indurito i nostri cuori, non abbiamo continuato a camminare nella nostra propria volontà, pensando di essere nel giusto. Andate, andate da una chiesa all'altra, da una denominazione all'altra. Tutti pensano di credere in modo corretto, di insegnare in modo corretto, di essere nel giusto, ma soltanto Dio può essere giusto e soltanto ciò che è scritto nella parola di Dio è la verità divina. E perciò l'Onnipotente Dio ha inviato il suo profeta, il nostro caro fratello Branham, per darci l'ultima chiamata, l'ultimo messaggio, per darlo per l'ultima volta. Che la chiamata fuori, la separazione e che la perfetta preparazione possa aver luogo in ubbidienza e che trovi compimento ciò che è scritto. E la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino finissimo. E il lino finissimo è la giustizia dei santi. Non la propria giustizia, ma la giustizia che ci è stata data tramite la fede in Cristo Gesù, nell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. Come se non avessimo mai peccato. Ecco come Dio ci guarda attraverso il sangue dell'agnello, attraverso il sangue del nuovo patto. E come abbiamo detto qui ripetutamente, la vita è nel sangue. In questo sangue divino c'era la vita divina, e la stessa vita divina che era in Gesù Cristo il nostro Signore è nella schiera riscattata col sangue. Per favore ricevetelo, per favore accettatelo e dite come ha detto Paolo: io sono stato crocifisso con Cristo, ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ditelo per fede. E poi Dio ci fa anche grazia che ciò che è ancora rimasto, di toglierlo per essere realmente trovati nella perfetta volontà di Dio. Il nostro Dio è fedele, che ogni nazione, che ogni lingua, che ogni denominazione cammini nelle proprie vie. Noi camminiamo nella via di Dio, la via dell'ubbidienza, la via in cui i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno camminato sin dal principio. E se è scritto in Atti capitolo 3 verso 21, Gesù che il cielo deve tenere accolto fino alla restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti sin dal principio. E così riconosciamo, questo è il tempo in cui la Chiesa viene riportata al fondamento originale, nelle dottrine originali, nella potenza originale. E per favore ricevetelo per fede, accettatelo. Dio ci ha chiamati per il più grande scopo che ci sia nel piano di salvezza. Egli ci ha chiamati affinché la sua volontà possa essere fatta alla fine del tempo della grazia qui sulla terra attraverso la Chiesa. E noi consacriamo la nostra vita a Lui e diciamo con tutto il cuore: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Non come io voglio, ma come tu vuoi. Ancora una volta, riguardo a ciò che è già stato detto ieri, che tutte le chiese si uniscano, che tutti ritornino a Roma. Chi è da Dio ritornerà alla parola che è uscita da Gerusalemme, indietro all'inizio, indietro a quello che Dio ha detto all'inizio attraverso i suoi servitori. E questo l'abbiamo evidenziato molte volte. Il primo e l'ultimo battesimo devono essere gli stessi. La prima e l'ultima cena del Signore devono essere le stesse. Ogni cosa deve essere la stessa nella Chiesa, deve essere restaurata, essendo riportata alla condizione originale, senza i vostri né i miei sforzi. Dio l'ha detto, io restaurerò. Voi avete bisogno soltanto di credere, di essere d'accordo con Dio. Cosa poteva fare Abramo quando Dio disse ad un uomo di 99 anni, gli disse, l'anno prossimo in questo tempo io ritornerò e allora Sara avrà un figlio. E poi sta scritto che egli non guardò a se stesso, egli guardò all'invisibile come se lo vedesse ed egli sapeva ciò che Dio mi ha detto, questo accadrà. Egli non doveva preoccuparsi al riguardo. Come è stato con Maria? Nel momento in cui credette la promessa, allora lo Spirito Santo venne su di lei e la parola fu fatta carne e il figlio nacque. Com'è con noi? Nel momento in cui crediamo realmente con tutto il cuore e la parola della promessa la riceviamo, allora lo Spirito Santo viene su di noi e la nuova vita divina viene in noi per grazia. Dunque, non vi preoccupate. Dio ha il suo piano con Israele. In mezzo alle nazioni ha luogo ciò che è stato predetto e nella Chiesa ciò accade pure. E per favore, ascoltate. E in chiusura, ascoltate questo ultimo serio avvertimento. Nei messaggi alle sette epoche della Chiesa è stato sempre evidenziato chi ha orecchi da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. E nel messaggio all'ultima epoca della Chiesa, il Signore ha detto, ti consiglio di comprare da me del collirio per ungerti gli occhi affinché tu veda. Possa Dio dare l'unzione dello Spirito Santo, che possa farlo scendere su di noi, su tutta la schiera riscattata col sangue, affinché noi in questo tempo possiamo ascoltare la voce del Signore e lasciarci collocare nella volontà di Dio, secondo la parola di Dio. Voi tutti credete che siamo realmente vicini al ritorno di Gesù Cristo? Che le profezie della Bibbia vengono adempiute realmente in ogni ambito? Crediamo che il nostro tempo è giunto di pulire le lampade, di riempirle, ed è tempo di riempire i vasi con olio, di riempirli e riempirli di nuovo. Ricordate sempre, ricordate il verso 10 in Matteo capitolo 25. Quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Dico questo alla presenza di Dio. Io credo che tutti coloro che ascoltano la parola di Dio, che credono le promesse per questo tempo, coloro che le credono, gli saranno rivelate da Dio e nessuno ha bisogno di dare lezioni private. Nessuno deve insegnare l'altro, ma che tutti siano insegnati da Dio e che tutti vengano all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio e che diventino di un solo cuore e di una sola anima, affinché il Signore possa portare a compimento la sua opera in ciascuno di noi. E come certo che Egli mi ha mostrato nel gennaio 1981, una delle più potenti esperienze che Egli mi ha dato, ed io ho sperimentato il rapimento, vi dico che io non partirò senza di voi. Partirò con voi, soltanto con voi. Partirò soltanto con voi. Amen. Il Signore porterà a compimento la sua opera in noi tutti. Per favore, non guardate alle vostre prove, non guardate alle circostanze, non guardate a ciò che accade visibilmente intorno a noi. Guardate al Signore che ha dato le promesse ed Egli le adempirà in noi e attraverso di noi. Noi in questo tempo, noi sperimenteremo il compimento per grazia, la perfetta restaurazione, la manifestazione della potenza di Dio nella Chiesa del Signore. Noi crediamo e abbiamo fiducia e il Signore lo porterà a compimento. Lo dico ancora una volta, che tutti camminino nelle loro vie, perché hanno orecchi e non odono, hanno occhi e non vedono, ma noi che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio, noi ascoltiamo e vediamo ciò che il Signore ha da dirci e vediamo anche ciò che Egli fa proprio ora e possiamo aver parte in ciò. Ora, mi è venuto giusto in mente, tre volte è scritto, quando vedrete accadere tutte queste cose, sì, queste cose che accadono all'esterno, carestie, guerre, tumulti, ogni cosa accade, ma questo non è sufficiente per noi. Noi vogliamo vedere quello che Dio ci ha promesso. Vogliamo aver parte in ciò che Dio fa proprio ora. Come Egli ha detto e come abbiamo letto, Egli porterà a compimento la sua opera con la sua Chiesa in modo meraviglioso e poi anche con Israele. E noi, quale Chiesa sposa, canteremo nella gloria e i 144.000 canteranno pure e allora Dio inizierà a regnare sul monte Sion. Permettetemi di leggere un passo della scrittura al riguardo nel profeta Gioele. Allora il Signore inizierà a regnare e tutta la terra avrà parte in ciò. Gioele, capitolo 3, verso 15. Gioele, alcune Bibbie hanno quattro capitoli, noi abbiamo tre capitoli. Gioele, capitolo 3, verso 15. Il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. E il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme. E i cieli e la terra tremeranno. Ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Ora il verso 17, la prima parte, voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio. Io dimoro in Sion. Egli porta a compimento la sua opera. E quando i 144.000 saranno radunati sul monte Sion, e quando udiranno il cantico, e il Signore si rivelerà a loro, oh fratelli e sorelle, potremmo battere le mani, possiamo rallegrarci che noi possiamo vivere adesso, avendo trovato grazia al cospetto di Dio, che possiamo credere come dice la Scrittura, avendo una parte diretta in ciò che Dio fa proprio ora. A Lui, il nostro fedele Signore e Dio, sia la gloria e la lode per tutta l'eternità. Alleluia, amen. Alziamoci in piedi. Magari chiediamo al fratello Jean-Claude di venire e che possiamo anche cantare in francese. In realtà avrei preferito ascoltare un cantico in lingua spagnola. Certamente lo faremo, che ogni primo fine settimana un'altra lingua potrà essere udita. Noi siamo naturalmente radunati a livello internazionale e molti cantici vengono cantati che tutti conoscono e così tutti possono essere in armonia. Al nostro Dio sia la gloria. Alleluia. Amen. Amen. Grazie, grazie. È così bello che possiamo cantare col cuore. Noi ti aspettiamo. Quando cantiamo, Gesù ritorna. Gesù ritorna. In realtà, noi tutti abbiamo imparato che difficilmente in Europa c'è qualcuno che non sappia parlare un po' d'inglese o di francese. Soltanto due lingue rimangono straniere per me. Una è l'ungherese. L'ungherese non si adatta da nessuna parte, né nella lingua slava né nella lingua romana. L'ungherese è come un altro continente. E in modo simile con voi in Finlandia. Il finlandese è anche una lingua della quale non comprendiamo neanche una sola parola. Ma nel corso del tempo abbiamo imparato alcune parole. Kitos Jumala, vale a dire Dio sia ringraziato. Sì, siamo riconoscenti. Oggi pregheremo per tutti i nostri fratelli e per tutte le nostre sorelle in Ucraina. Noi tutti sappiamo che genere di tumulti vanno avanti lì proprio ora. Noi tutti sappiamo che la nazione è divisa religiosamente. Ad ovest sono tutti cattolici romani e ad est del fiume Dnepr sono tutti russi ortodossi. E questo è il grande problema. È un problema religioso. E se la religione si mischia con la politica e la politica si mischia nella religione, allora ogni cosa va sotto sopra. E voi tutti lo sapete, per tutti i paesi di lingua russa le spedizioni avvengono dall'Ucraina e pregheremo che Dio faccia grazia affinché si possa continuare a portare il messaggio. Poi indirizzato a tutti coloro che sono qui oggi per la prima volta, che Dio vi benedica dalle ricchezze della sua grazia. Per favore ritornate finché possiamo ancora radunarci insieme. Siamo riconoscenti. Vi apprezziamo che viaggiate da lunghe distanze per venire ad ascoltare la parola di Dio. Lo scorso martedì abbiamo fatto una visita al fratello e alla sorella Kupfer e voi non potete immaginare cosa accade al fratello Kupfer. Per 34 anni egli ha sempre viaggiato per venire a Krefeld e ha viaggiato sempre per andare a Zurigo per le riunioni. E adesso non è più possibile. Noi pregheremo per il nostro fratello e per la nostra sorella in modo particolare che Dio possa benedirli e che sia con loro, che li conforti e che dia loro nuove forze. Ora, indirizzato a tutti coloro che non sono ancora battezzati biblicamente, che non hanno ancora consacrato la loro vita al Signore, chi vuole sfruttare questa opportunità, dopo la riunione, il sole brilla, oggi il fratello Smith vi battezzerà. Che ognuno possa realmente sfruttare questa opportunità e battezzarsi biblicamente affinché l'ubbidienza possa essere aggiunta alla fede. Nel nuovo patto, come nell'antico patto, l'obbedienza e la fede vanno insieme. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Così è scritto. Ma chi crede e non è battezzato, che ne è di lui? Se il Signore ha detto chi avrà creduto e sarà stato battezzato, allora ciò va insieme. Allora non avete altra scelta. Se dite devo ancora decidere, no, Dio ha deciso per voi. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Dunque, per favore, non più le vostre vie, ma camminate nella via preparata del Signore, camminando per fede. E poi possiamo dire che tutti vengano qui davanti mentre cantiamo il cantico così qual sono. Coloro che vogliono essere battezzati, per favore, venite adesso qui di fronte. C'è ancora qualcuno che vorrebbe venire? Quanti anni hai tu? Noi non battezziamo al di sotto dei 12 anni. Prego? 13 anni. Grazie. Ciò l'ho ricevuto dalla Sacra Scrittura. Il nostro Signore, dalla sua consacrazione, è stato menzionato di nuovo soltanto quando aveva 12 anni, quando era nel Tempio, sì, quando parlava della parola di Dio. All'età di 12 anni ognuno può decidere da sé. Poi non si applica più la parola «lasciate che i fanciulli vengano a me e non glielo impedite». Chi legge precisamente, il Signore non ha battezzato i bambini. Egli li ha presi fra le braccia e li ha benedetti e ha detto: soltanto chi diventa come un bambino può entrare nel regno di Dio. Noi in questo luogo vogliamo essere in accordo in ogni punto. In ogni ambito vogliamo agire biblicamente, camminare biblicamente, battezzare biblicamente e tramite questo seguire il Signore e dare a Lui la gloria tramite la fede e l'ubbidienza. Oggi non vi ho dato il resoconto dell'ultimo viaggio, l'ho già detto ieri. Dio realmente ha benedetto oltre quello che si può chiedere o comprendere. Egli ha fatto grazia nelle 9 riunioni, 3 in Thailandia, 3 a Burma e 3 in Cambogia. E ovunque Dio ha benedetto dalle ricchezze della sua grazia. E i nostri fratelli distribuiscono la parola in altre lingue e così siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore. Specialmente in una riunione erano passati alcuni minuti e poi un fratello è venuto di fronte e ha detto: 200 copie sono già state fatte di questo sermone. Possiamo dare questo sermone ad ognuno qui. È veramente meraviglioso sperimentare come Dio anche in questo ambito tecnico nei paesi dove non si penserebbe che ciò fosse possibile, tutti sono aggiornati nella tecnica. Siamo stati a Phnom Penh, lì ha squillato il cellulare del fratello Lucram e all'improvviso egli ha detto: fratello Frank, qualcuno vuole parlarti? E la risposta è stata: io sono a Londra, noi abbiamo ascoltato la predicazione proprio ora. Immaginatevi un po', ovunque, in qualsiasi nazione, le persone possono collegarsi, ognuno può ascoltare ciò che viene predicato. Dio volendo, ora, a marzo, farò un viaggio ancora una volta nelle Filippine, in Corea, in Cina, in Mongolia. Sarà un viaggio di 12 giorni. Ricordatevi di me affinché Dio possa sempre dare forza al corpo per portare questa preziosa parola, affinché le estremità della terra possano ascoltare, credere e possano essere aggiunti. Nel momento in cui l'ultimo sarà stato chiamato fuori, allora la porta sarà chiusa e il Signore farà l'opera finale lui stesso. Ancora una volta vi ringrazio, voi tutti che siete venuti per ascoltare la parola, affinché tutto il mondo possa vedere e ascoltare. Noi veniamo da tutta l'Europa, dall'Africa, ci raduniamo da ogni posto per dare l'ultimo messaggio, per dare l'ultima chiamata, il messaggio di quest'ora per crederlo e riceverlo. Oggi ho ancora una domanda. Chi crede che Dio ha realmente mandato il fratello Branham? Amen. E chi crede che il messaggio che Dio gli ha affidato viene portato in tutto il mondo? Amen. Possiamo soltanto ringraziare e ancora ringraziare. Avete consacrato la vostra vita al Signore? Hai consacrato la tua vita al Signore? E ora insieme pregheremo che Dio vi benedica e poi chiederemo al fratello George che ringrazi insieme a noi il Signore e daremo i saluti a tutti, anche ai visitatori dall'Ungheria. Possa Dio condurre ogni cosa e che possiamo ricevere ed accettare ciò che il Signore ci ha dato in questo tempo. Fratello Smith, per favore, vieni e prega con noi tutti, specialmente per coloro che saranno battezzati. Padre Celeste, ti diciamo grazie per la tua grazia e fedeltà, che la tua parola non ritorna a vuoto, ma che compie ciò per cui tu l'hai mandata. Signore nel cielo, tu hai mandato la tua parola per la salvezza, per la redenzione, per la liberazione, per la fede. Ed ora abbiamo i testimoni davanti a noi e sappiamo che la tua parola e il tuo spirito hanno operato in ogni cuore qui, giovani e vecchi, grandi e piccoli. Oh, grande Dio, ti ringraziamo. Per favore, ognuno che dà testimonianza oggi in buona coscienza di camminare davanti a te e davanti al popolo, per favore benedicili dalle ricchezze della tua grazia, riempili con la potenza dall'alto e fa grazia che la tua parola possa essere portata in tutto il mondo. Benedicici tutti e facci grazia che possiamo essere anche testimoni, che le persone consacrano la loro vita, i loro cuori, i loro pensieri. Ti ringraziamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Ora chiediamo al fratello George di venire. Fratello Gilbert, per favore vieni. Ringraziate il Signore. Fratello Arben, vuoi per favore tradurlo? Dio nostro Padre, siamo ancora nella gioia per quello che abbiamo ascoltato questa mattina e siamo consapevoli che tu vuoi raggiungere il tuo scopo con noi e vogliamo dire come Maria, noi siamo a tua disposizione. Siamo al tuo servizio, che ci sia fatto secondo la tua parola. E ancora, beati coloro che hanno creduto, perché le cose che hanno udito dalla parola del Signore giungeranno a compimento. Possa questa gioia essere anche la nostra gioia oggi, malgrado le prove, malgrado le circostanze difficili, che possiamo avere la gioia di prendere parte alle cose che tu avevi annunciato. Ti affidiamo il tuo servitore per tutto il lavoro che ancora deve essere fatto. Non è la sua volontà, ma è la tua volontà, Signore. Così fortificalo, Signore, e che il viaggio che dovrà fare a marzo possa ancora portare frutto per l'eternità. E che gli ultimi che devono essere chiamati possano essere chiamati affinché possiamo entrare nella gloria. Possa tu accordarcelo perché te l'abbiamo chiesto nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Amen. Signore nostro Dio, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore perché tu ci hai parlato direttamente. Tu ci hai dato orecchi per udire. E noi siamo venuti e abbiamo ascoltato ciò che lo Spirito dice alle chiese. Tu sei il Dio fedele, sei tu che vigili su di noi. Tu hai preparato la tavola qui affinché possiamo banchettare e noi siamo venuti e abbiamo mangiato il tuo cibo. Signore, tu ci hai dato questo privilegio che possiamo aver parte in ciò che tu fai oggi. Tu non ci hai lasciati lontani da ciò che tu fai. Ci hai inclusi in questo. Grazie per il nostro oggi. Ti ringraziamo per questo privilegio. Tu sei colui che ha la sua via con ciascuno di noi. Che tutti gli altri camminino nelle loro vie. Ma è piaciuto a te, Signore, di chiamarci, di sceglierci, di includerci in ciò che tu fai. che il tuo nome sia grandemente lodato. Tu ci hai predestinati a vita eterna, ci hai dato vita eterna e ci hai predestinati ad essere rapiti. Possa tu completare la tua opera adesso. Ti ringraziamo, Signore, per questo ministero che è collegato direttamente al tuo piano di salvezza. Ti ringraziamo, Signore, che tu porterai a compimento la tua opera con noi e attraverso di noi. Possa tutta la gloria essere data a te. E in questo tempo in cui ci prepariamo per il tuo meraviglioso ritorno, concedici di poter essere pronti. Ti ringraziamo. Tu hai unto i nostri occhi affinché possiamo vedere ciò che accade. Tu hai aperto le nostre orecchie affinché possiamo udire ciò che tu hai da dirci oggi. Tu ci hai dato un cuore per credere e obbedire. Grazie per questo fine settimana che abbiamo passato alla tua presenza. Noi abbiamo creduto che tu ci hai parlato. Ti ringraziamo che possiamo aver parte nelle benedizioni che tu ci hai concesso. Ti ringraziamo, grande Dio, ed è nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo che ti abbiamo pregato. Amen. Specialmente al nostro fratello dalla Georgia diamo i saluti e diamo al nostro fratello dall'Iran che andrà in Turchia, ti diamo i saluti. Possa il Signore essere con te, possa Egli essere con voi tutti e che possiate preparare la via, che un giorno possiamo venire anche in Turchia e anche in Georgia per proclamare la parola di Dio. Siamo riconoscenti a Dio che il Signore ci ha chiamato fuori da ogni popolo, lingua e nazione. Poi, Dio volendo, all'inizio di aprile avremo il nostro 40° anniversario. Ad aprile saranno esattamente 40 anni da quando abbiamo consacrato questo edificio al Signore e ci siamo consacrati anche noi stessi e ci siamo resi disponibili al Signore. Ho terminato la lettera circolare. La settimana entrante sarà stampata già nelle differenti lingue. Lì alcuni punti vengono menzionati di ciò che Dio ha fatto. Dunque, il primo fine settimana di aprile sarà per me, per noi, uno speciale ricordo di ciò che Dio ha fatto per grazia. E Dio volendo, lo dico già adesso, Dio volendo, il venerdì santo saremo nel sud della Germania, nella città di Böblingen. Avremo una riunione là il venerdì santo. Così i fratelli e le sorelle dall'Austria e dalla Svizzera e dai dintorni potranno anche venire lì. Noi facciamo ciò che possiamo fare, recuperiamo il tempo e voi siete sempre benvenuti. Possa Dio benedire tutti, tutti coloro che sono venuti dai paesi vicini, possa Dio benedire tutti ed essere con noi tutti per grazia. anche questo fine settimana porterà frutto per l'eternità. Delle decisioni sono state prese, ci siamo collocati dalla parte di Dio. Ringraziamo insieme. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, Ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore per questo fine settimana, per la Tua parola. Tu hai aperto i nostri occhi, hai aperto le nostre orecchie. Noi possiamo vedere ciò che accade adesso, ma in particolare Ti ringraziamo che possiamo credere ciò che Tu hai promesso alla Tua Chiesa e che possiamo ascoltare ciò che lo Spirito dice attraverso la parola alle Chiese. Caro Signore, volgi il Tuo sguardo su tutta la terra, su tutte le nazioni e lingue e popoli, dall'est all'ovest, dal sud al nord, che tutti siano benedetti nel Tuo prezioso e santo nome di Gesù. Benedici il nostro caro fratello dalla Georgia in modo speciale e sì con lui e con tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle lì. Benedici tutti i fratelli nel ministero, tutti coloro che distribuiscono il cibo, che portano la Tua parola. Ti ringraziamo per questo e Ti chiediamo, volgi il Tuo sguardo su di noi tutti e dacci la Tua pace e la Tua benedizione. E sii con noi tutti, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. E tutti dicano Amen. E tutti dicano Amen. Cantiamo lode, onore e gloria.
Amen.